טוב, צדיקים, ברוך השם, אביאמו לנובה סטימנה, אביאמו לנובה פרשה, היא באמת, סיימו את ג'ורני מולטו אימפורטנטי, תותו קווסטו מזה די אדר, פרו לבריטה, שסריטו כמי שנכנס אדר מרבין בשמחה, דל מומנטו כאינטרה אל מזה די אדר, סיומנטה לג'ויה. פרו ראשיד היא שאלה אין לגמרה, סיומנטה לג'ויה פרקל פרוסימו מזה אנקורה פיו ג'ויוזו. עושה קוויסטה ג'ויה כביני אומנטטו לניציו די אדר, וסולו לניציו הטרוורסו למירקולי, הטרוורסו אל מזה די ניסן, קוויסטו מזה כל סונו מוסטסו, אדנטו אל מזה ניסן, אביה בו לפרול למירקולי, נס, ניסן. וקוויסטו שבת בעזרת השם, Termineremo il libro di Shemot e non solo questo, faremo uscire due sefarim. Il primo sefer leggeremo le due parashot e il secondo sefer leggeremo Be'ezrat Hashem Yitbarach parashat HaChodesh, questa parasha che parla di Rosh Chodesh Nisan, dove la Torah dice HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim Rishon hu lachem lechodshei hashana, questo mese sarà il primo di tutti i mesi che voi avrete be'ezrat Hashem Yitbarach. I be'emet tzadikim, quanto c'è parlare su questi due parashot vayakel pekudeh, anche la terminazione del Mishkan, finalmente arriviamo a questo momento. I be'emet possiamo dire che il primo collegamento tra le due sefarim e che questo tabernacolo che viene scritto in Parashat Pekudeh, quando fu inaugurato il tabernacolo? Also il tabernacolo fu inaugurato Aleph Benissan, il primo di Nissan. Quindi già vediamo che c'è un legamento tra la Parashah, che è Vayakel Pekudeh, il secondo libro, che parla del mese di Nissan, che invece in questa settimana che arriverà sarà Rosh Chodesh Nissan. E beh, la domanda, perché fu inaugurato Rosh Chodesh Nisan? Noi sappiamo che questo tabernacolo già era pronto tanto tanto tempo, perché noi sappiamo che nella parasha scorso, parashat Ki Tisa, quando Moshe Rabbeinu è sceso e ha visto il vitello d'oro, lì ha spaccato le tavole della legge, e HaKadosh Baruch Hu ha voluto mai sia distruggere, e Moshe ha pregato, e HaKadosh Baruch Hu ha avuto misericordia, 13 attributi di misericordia. HaKadosh Baruch Hu insegna a Moshe Rabbeinu come fare per far scendere la misericordia di Hashem, e anche questo è legato al tabernacolo. Vediamo se abbiamo ancora tempo, parleremo di questo 13 che abbiamo nel tabernacolo. Comunque, tzadiki, dopo che Moshe Rabbeinu scende per la seconda volta a Kippur, dove finalmente viene detto Vesalachti ki dvaricha kadosh baruch hu, perdona il popolo, Moshe Rabbeinu il giorno dopo inizia la raccolta, la raccolta per fare il tabernacolo, l'undici e l'undici di Tishre, in due giorni, tre giorni, hanno terminato a raccogliere tutto il soldi. Fino che Moshe Rabbeinu ha detto, Dayam, dai, sufficiente, avete portato troppo, non c'è bisogno di più. Fra parentesi, questa parola, dai, sufficiente, basta, la prima volta dove la troviamo? La troviamo nella creazione del mondo. Dico le maestri che quando HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo, HaKadosh Baruch Hu ha iniziato da un punto e di questo punto si è allargato, fino che il mondo voleva allargare e allargare, ha detto HaKadosh Baruch Hu, dai, basta, fino a qui. E questo è uno dei nomi di HaKadosh Baruch Hu, che è anche il nome che viene scritto sulla Mezuzah, è il nome Shakai, che vuol dire dai, basta. E di qui le maestre dicono che vediamo che c'è un grande, grande equivalente tra il tabernacolo e la creazione del mondo, perché l'obiettivo della creazione del mondo, c'è tanto di parlare dell'obiettivo della creazione del mondo, però forse l'obiettivo della creazione del mondo è che se HaKadosh Baruch Hu può dimorare dentro una creazione che è una creazione così debole, così bassa, Così, animale, come dice la Gemara, tre cose siamo come animale, tre cose siamo come angeli. Che HaKadosh Baruch Hu può dimorare anche dentro una creazione così. Non c'è un lodo più grande per Hashem. E questo fa vedere la umiltà di HaKadosh Baruch Hu. Quando HaKadosh Baruch Hu è umile, non è che lui a voler essere con gli angeli. No, dice questo non è, che non c'è saggezza essere con gli angeli. Saggezza essere sotto in questo mondo materiale là, e nel cuore di ogni ebreo, dentro di loro va su di Mishkan e Shachanti Betocham. Comunque, 15 di Tishri iniziano a fare il tabernacolo. Voi dovete sapere che il lavoro del tabernacolo è un lavoro molto, molto speciale. Tutti i gioielli, ornamenti, oro e argento e legno e qui. Non era una cosa così, era un lavoro vero. La cosa più strana è che tutto fu fatto come Lego, perché c'era bisogno che quando si camminava nel deserto questo tabernacolo si faceva, si costruiva il tabernacolo e quando aveva bisogno di fare dei viaggi, si disarmava questo, diciamo, tabernacolo in pezzi, come un Lego si rifaceva. Cioè, è un lavoro architettoniale, ingegnerale, una cosa che non si può capire. Dicono ai maestri, quanto tempo ha durato fare questa cosa grande? 70 giorni. Apro un parentesi. Dove gli ebrei hanno avuto la conoscenza di fare questo tipo di lavoro? Non solo questo. Noi sappiamo, e dopo parleremo, due persone furono scelte. Due persone furono innamorate di Hashem. Uno si chiama Bezalel, è il figlio di Ur ben Uri, di Uri, e il figlio di Hu, sì? E l'altro è Aholiab, è il figlio di Ahisamah. Bezalel viene della tribù di Yehuda e Aholiab viene della tribù di Dan. Anche questo dobbiamo capire per queste due tribù, perché Yehuda e Dan. Però fuori di questi due che furono innamorati di Hashem, non è che loro due da soli hanno fatto il tabernacolo, tanti hanno aiutato. Come hanno scelto chi può partecipare nella creazione o nella costruzione del tabernacolo? E anche noi sappiamo che gli ebrei per sette generazioni, per 210 anni, hanno fatto un lavoro molto, molto brutto, molto fisico. Fare palazzi, fare le piramidi con le sassi. Voi sapete che un uomo che fa un lavoro di palazzo, questo lavoro difficile, tu quando vedi la sua mano, anche senza capire quello che lui fa, capisce lui che fa. Con le mani dell'uomo, voi dovete sapere, con le mani dell'uomo si può sapere tanto sul suo lavoro. Perché le sue mani sono brutte, non c'è finezza, non c'è. Sì, perché, ma la so, quando si lavora tutto il giorno con cose pesanti, con forza, con qui, le mani diventano un po' così. Dice il Midrash, uno che vuole, che lavora nel palazzo, che vuole mettere il filo dentro il lago, no? Il sarto, lui mette il filo dentro il lago. Lui anche farà tutto il giorno così, non riescirà a fare il filo dentro il lago. Invece il sarto, che tutto il giorno fa lavoro settoriale, le sue mani sono molto, molto delicate. Lui anche con occhio chiuso può far entrare il filo dentro il lago. Quindi, da dove sono venuto? Se chi ha costruito questo tabernacolo, chi ha avuto le capacità, chi ha avuto le mani per fare questo tabernacolo? Dicono le maestri, Kol asher nesa olibo. Bellissime parole. Che fu e si è sentito alzato nel cuore, ne sa olimo. Che vuol dire che si è sentito alzato? Se tu hai avuto il volere di fare, e con questo volere sono arrivato anche le capacità. O sai, è vero? Uomo che ha lavorato tutta la sua vita, un lavoro molto, diciamo, non delicato, al contrario, robusto, sì? Ha difficoltà, però se lui davvero vuole, se c'è un volere, anche se ti sembra che non ce l'hai le capacità, Kadosh Baruch Hu ti aiuta da fare. Tzadikim, 99% delle cose che le persone fanno non è perché Hashem ha dato un dono. Ci sono cose. Però la maggior parte delle cose qualsiasi uomo può fare, qualsiasi uomo può insegnare, qualsiasi uomo può imparare. Ovvio, c'è bisogno di credere e volere. Se non ci credi, non ci vuole, non ci arrivi. Si racconta sul Nassim Valojin, oh, questo Nassim Valojin era un gigante, un rabbino gigante. Sapete, quando lui era piccolo, suo padre lo ha mandato a scuola. Voi dovete sapere che antiquamente chi andava a scuola? Nessuno, 200 anni fa, chi andava a scuola? Oh, figlio di un uomo importante, figlio di un re, figlio di un ministro, figlio di qualcuno importante, sì? Oh, uno che davvero era un genio. Sì, no, tutto il resto, 90-99% della umanità. Lavorava, chi andava a scuola? Chi si mandava a scuola? Quindi il Nassim di Valoji, quando era giovane, suo padre era anche un rabbino, l'ha mandato a scuola. E il Nassim è andato a scuola. Però, poveraccio, non capisce niente, non vuoi studiare, non riesce a sedere sulla sedia. Oggi hanno un'invenzione, come si chiamano? Ade, iperattivo, non lo so. Oggi tante invenzioni hanno trovato. Invece di capire che la problema non è il bambino, il problema sono i genitori, gli insegnanti, forse. Il bambino, Baruch Hashem, sono tutti nati bene, sì? Comunque hanno tanti nomi speciali per questi tipi di persone. Comunque lui era uno così. E il maestro ha parlato tanto con i genitori, l'ha sempre cercato, fino a che un giorno il maestro è andato alla casa dei genitori, ha parlato con il padre del Nassim, con la madre, erano dentro il salone. Dice, vedi, io vi voglio bene, però vostro figlio, da lui non uscirà niente. Testa sua, chiuso. Comprensione, non ce l'ha. Intelligenza, lascia stare. Poveraccio, non perdere tempo con lui. Mandateli imparare un mestiere, così quando sarà grande almeno potrà lavorare, avrà soldi, potrà sposare. No, perché deve spendere il suo tempo al vano a scuola? Lui non è uno per studiare, non fa parte di questo. Mandatelo lavorare. I genitori, quanto che si sono dispiaciuti, sa che si può fare se il figlio non è capace. Vai a studiare un mestiere, fa legname, pizzettaio, non lo so, che mestiere, almeno qualcosa riuscirà a fare nella sua vita. Il figlio sente questo, sta nella stanza, esce dalla stanza, piange, dice: papà, io voglio studiare. E il padre dice: papà, figlio mio, io ti voglio bene, però hai visto, la maestra ha detto che facciamo altro. No, io voglio studiare. E di questo giorno in poi, con tanta difficoltà all'inizio, piano, 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 fino che è divenuto il Nazif di Valoci, un genio. Che vediamo da qui? Non dipende dalle tue capacità che Hashem ti ha dato, dipende dal tuo volere. Yagata umazata tamin. Se tu vuole, tu crede e ti sei sforzato, ci arrivi. E se non sei arrivato, è perché non sei sforzato e non ci credi sufficiente. Comunque, tzadikim, fa la storia corta. Chi ha lavorato per fare il tabernacolo? Qui è nel cuore, ha capito che lui la vuole fare e lui è riuscito da. Comunque, questo tabernacolo, abbiamo detto, ha iniziato a fare il 15 di Tishrei. Ha durato 70 giorni. Quindi, quando era pronto il tabernacolo? Il 25 di Kislev, Hanukkah, la festa di Hanukkah, quando non c'era ancora la storia di Hanukkah, i greci vengono tanti anni dopo. Il 25 di Kislev, Hanukkah, hanno terminato a costruire il tabernacolo. 70 giorni miracolosi, hanno fatto veloce tutto questo mestiere, senza martelli speciali, senza macchine, tutto così. Il popolo ha detto a Mosè: basta, è arrivato 25 di Kislev, abbiamo lavorato, vogliamo inaugurare. Ha detto Mosè: no, si aspetta. Quanto tempo hanno aspettato? 3 mesi, 3 mesi. Le parti del tabernacolo erano dentro i loro scaffali chiusi, 3 mesi, fino che è arrivato Rosh Chodesh Nisan. A Rosh Chodesh Nisan, Kadosh Baruch Hu dice: dai, adesso alzatelo. Sono arrivato Bezalel, ha cercato di alzarlo, non è riuscito. È arrivato a Aulia, non è riuscito. Sono arrivato tutti, non ero riuscito. Ho detto: Mosè, è stato a piangere tutto il popolo, perché abbiamo sudato, fatto sin fino, non si riesce manco a assemblare tutto. Mosè, non lo so, ha parlato Mosè con Hashem, Hashem, che si va? Ho detto: vai, vai tu, vai tu, ti aiuto. Mosè è andato là, ha messo il suo mano e a Kadosh Baruch Hu l'ha aiutato. Il primo di Nissan fu inaugurato il tabernacolo. Fra parentesi, il 25 di Chiliseva pianto, detto, scusa, invece di fare la festa nel giorno mio, che succederà con me? Tranquillo, anni da oggi ci sarà una festa per te, io ti prometto. E questa Hanukkah, come fu pagato questo giorno dove fu inaugurato, dove fu terminata la costruzione del tabernacolo? Chiede il Midrash, perché era necessario aspettare fino a capo mese di Nissan? Perché non si poteva fare subito? Anzi, noi sappiamo, Zrizim Magdimim la mitzvot. La Torah ci insegna che quando possiamo fare una mitzvah, non si aspetta, si fa subito. Per esempio, la Milah, uno deve cercare quando deve fare Milah a suo figlio, farlo il più presto possibile, perché è un concetto. Noi facciamo veloce le cose, perché? Perché se non si va veloce, forse non mai si fa. Quindi noi facciamo subito, subito. Così per non dare né a Yetzirah, nessuno di confondere. Di Hashem non pare la cosa. Quindi chiedono ai maestri: perché aspettare 3 mesi? Che è così importante? Perché deve aspettare il capo mese di Nisan? Dice il Midrash: perché Yitzhak Avinu è nato a Nisan. E come che Yitzhak Avinu è nato di Nisan? Dobbiamo inaugurare il tabernacolo nel mese dove fu nato Yitzhak Avinu. Adesso uno può chiedere, però, scusa. Qual è il collegamento tra Yitzhak Avinu e il tabernacolo? Ma senza semplicità delle cose, noi sappiamo che questo mondo si mantiene grazie a 3 cose. Alla Torah, grazie alla Torah. Alla Avodah, grazie alle tefilot o le sacrifici antiquamente. Ve alla Gmilut Hasadim, benevolenza. Rimasti tre pilastri di questo mondo, se non c'è uno di più, se non c'è tutti e tre di queste cose, se non c'è Torah, se non si studia Torah, e non si prega, o si fa sacrifici, che il sacrificio antigamente era il modo di pregare, o benevolenza, tutto insieme, Has v'shalom. Se c'è un momento che uno non sta pregando, o un momento dove uno non sta studiando, o un momento dove non ci sta uno che fa benevolenza, mai sia questo mondo non si può mantenere. Quindi, maestri, abbiamo 3 avi. Chi rappresenta la benevolenza? Abramo Avinu, tutto il giorno faceva entrare le ospiti. Chi simboleggia la Torah? Jacob? Jacob Ishtam, Yoshevo Alim, quando Esav, suo fratello, stava cacciando cose, sì, animale, donna, non lo so che stava cacciando, lui che stava facendo? Studiando Torah. Yitzhak. Yitzhak rappresenta il lavoro, rappresenta la tefilah. Interessante che la tefilah viene chiamata un lavoro. Se io ti devo dare una parola per tefilah, la ultima parola che mi uscirà di pensare sarà lavoro, perché lavoro, voglio dire, che io ci devo lavorare per arrivare, non è una cosa spontanea, non è una cosa che esce così. A me mi sembra che la tefilà non è un lavoro, uno può pensare che la tefilà è una cosa spontanea, ti deve uscire dal cuore, così. Ma se no, 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 non hai capito niente. La tefilà, se tu pensi che ti esce spontanea le cose, ma se non riuscirai mai a fare tefila come si deve, con Kavanah. La tefila si deve lavorare, si deve impegnare, si deve preparare. Prima di pregare si deve pensare, riflettere. Dove sto? Che vado a fare? A chi vado a fare? Creatore. Quello Boreo Olam che ha creato il mondo. Io chi sono? Niente. Tutti questi tipi di pensieri, è un lavoro. Tipi di pensieri che sono una preparazione, ci bisogna tanta umiltà per poter pregare come deve, uno ha bisogno di tanta umiltà. Deve sapere che sta pregando l'Ifnei Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu, sta pregando a fronte del re, quello che ha creato, quello santo benedetto che ha creato il mondo. L'uomo deve capire questo è un lavoro. Non è che uno arriva così spontaneo alla tefila, vado a pregare. No, no, c'è bisogno di tanta preparazione. En Adam Mitpalel, la mitoch simcha shel mitzvah. Ma si dicono un'altra cosa che c'è bisogno per pregare, uno deve essere gioioso. Non gioioso perché ha bevuto vino. Ma se gioioso è gioia di mitzvah o una tzedakah. Ma questa c'è la usanza che prima di pregare si mette una moneta. Perché? Per poter arrivare con la gioia della mitzvah o con un studio. La tefilah non è oggi questo il soggetto della lezione, però c'è tanto di imparare come si fa per pregare, come si fa per arrivare di pregare, avere il diritto a pregare. Sì, che pensi è così semplice. Qualsiasi uomo può andare a parlare con il re. Deve avere diritto, deve essere degno di poter parlare a fronte del re. Comunque, tzaddikim, Yitzhak Avinu. però c'è un collegamento più forte. Si fa al tabernacolo? Comunque si farà il Bet HaMikdash, si fanno sacrifici. Pensate, Shem, adesso iniziamo la parasha di Vaikra. Vaikra parlano di sacrifici. Perché si fanno sacrifici? Poveracci, no? Gli animali devono soffrire. Che è successo? Asel Ramban dice che la parola korban, che vuol dire sacrificio, ha la stessa radice come la parola lekarev. Lekarev vuol dire avvicinare. L'uomo deve sapere che qualsiasi cosa che tu fai, c'è una reazione. Se fai una cosa buona, porta buono. Se fai mai sia una cosa mola, porta una cosa non va bene. E per questo quando uno sbaglia, questo sbaglio ha un prezzo. Per forza. Il sacrificio qual è? Il sacrificio è che io sto dicendo, vedi, la verità, il sacrificio viene ammazzato. Il suo sangue viene spruzzato e l'animale viene bruciato. Uno deve pensare che davvero forse questo avevava bisogno di essere successo a me, perché io ho peccato. Hasbe Shalom, era il mio sangue che era bisogno di essere così, era il mio corpo che era bisogno di essere così. Invece noi facciamo l'animale e dobbiamo sapere che non è l'animale, siamo noi invece. E qui chiedono tutti, come lavoro questa tecnica? Ossia, come mai l'animale invece l'uomo? Dove abbiamo visto questa cosa? Che l'animale può cambiare l'uomo? Ma questo l'abbiamo visto grazie a Yitzhak Avinu. I maestri dicono che Avraham è andato sul monte di Moria per voleva sacrificare. Voleva sacrificare Yitzhak. L'ha fatto con tanto amore. Anche che dice il Noam Elimelech, che fa parentesi oggi la sua Yortzeit, grande rabbino Noam Elimelech Medigensk, fatta dopo una candil per lui, rabbì Noam Elimelech, grande grande rabbino, il Noam Elimelech, oggi proprio 21 di Adar. Lui dice, è ovvio che Avraham Avinu, quando lui è andato a sacrificare, l'ha fatto con tutto il cuore, però il suo volero qual era? Il volero suo era che HaKadosh Baruch Hu avrà misericordia su Yitzhak. È ovvio che Avraham non ha voluto uccidere Yitzhak. L'ha fatto con tutto il volere, nel senso che ha voluto fare lo che Hashem ha comandato. Sì, il 21 di Adar, perché Hashem ha comandato, però dall'altro lato dovete sapere che non è che lui ha voluto davvero che succederà. Invece, quando Avraham Avinu arriva là, di Avraham Avinu vuole sacrificare, che fa Kadosh Baruch Hu? Dice no, non sacrificare. E tu Avraham, ai, io ho fatto volere fare una mitzvah, non posso fare la mitzvah, che faccio? Ha preso un animale e l'ha sacrificato invece suo figlio. Che abbiamo imparato? Che un uomo può essere istituito di un animale. Quindi perché il tabernacolo è inaugurato quando Yitzhak è nato? Per dire che noi da Yitzhak impariamo questo concetto, che l'uomo può essere istituito da un animale. E il fatto che Avraham nel film ha preso un animale, non Yitzhak. E noi diciamo, Vezaharti et bereti Yaakov, io ricorderò il patto che ha fatto con Avraham. Ve'af et Yitzhak, e anche il patto che ho fatto con Yitzhak. Ve'af et bereti, e anche il patto che ho fatto con Yaakov. Però nel versetto c'è scritto il patto con Avraham, Yitzhak non c'è scritto la parola patto, e Yaakov c'è scritto la parola patto. Perché con Yitzhak non c'è scritto la parola patto? Ma è molto semplice, perché il cenere di Yitzhak sta affrento a Kadosh Baruch Hu, l'animale che fu shachtato sta là, abbiamo già parlato un Zohar, l'anima di Yitzhak è entrata dentro l'animale, però comunque il cenere sta là, Kadosh Baruch Hu lo vede, non ha bisogno di ricordare. Invece il cenere di Avraham non sta affrontando a Kadosh Baruch Hu. Nel cenere di Yaakov non ci sta. Quindi il patto di Avraham deve essere ricordato, il patto di Yaakov, però Yitzhak sta sempre fronte a Kadosh Baruch Hu. Comunque, Tzadikim, voglio approfondire un po' su questo tabernacolo. La verità è che la parasha viene chiamata Vayakhel. È molto interessante anche questa parola, Vayakhel, è molto interessante. Due parashot abbiamo questo Shabbat. Vayakhel Pekudeh. Che vuol dire la parola Vayakhel? Perché noi di solito quando Kadosh Baruch Hu parla con il popolo non parliamo mai di Vayakhel. Sì, c'è scritto subito, Vaidaber Hashem el Moshe. Kadosh Baruch Hu ha parlato con Moshe e Moshe ha parlato con il popolo. Invece qui, prima di parlare con il popolo, c'è scritto una parola che mai c'è scritto. Vayakhel, E Mosè fece riunire l'intera adunanza dei figli di Israele. Perché c'è bisogno di riunire? Ma c'è riunire? C'è sempre. Lui ha parlato. Hashem ha detto. Mosè ha detto. Perché qui c'è bisogno il verbo di riunire? Dicono le maestri che fino adesso Am Israele erano sempre unito. Però nella parasha scorsa succede un disastro. Qual è il disastro? È il vitello d'oro. E però forse il disastro più grande non è il vitello d'oro. È lo che è successo dopo. La Kadosh Baruch Hu ha chiamato le tribù di Levi, ha detto, Mila Hashem Elai, chi sta con me? Ha detto Moshe Rabbeinu. Andate a uccidere quelli che hanno peccato nel vitello d'oro. Vuol dire che ebrei hanno ucciso altri ebrei, 3.000. Hanno ucciso 3.000 questi peccatori del vitello d'oro. Potete immaginare che cosa ha fatto dentro del popolo quando mai sia... Fratelli uccidono uno e l'altro? Ma va bene, possiamo dire che non erano fratelli, che erano erre bravi, erano gli egiziani che hanno voluto uscire, tutto quanto bene, però comunque ha fatto, possiamo dire, ha strappato una cosa dentro il popolo. E per questo ha detto a Moshe, Moshe, io non posso parlare come ho parlato fino adesso. Io devo prima riunire il popolo. Devo fare capire al popolo che va bene, è successo quello che succede, però noi dobbiamo andare con unione avanti, con fratellanza, con amore. E questo perché Mosè deve iniziare a riunire. E HaKadosh Baruch Hu tranquillizza il popolo. Abbiamo detto, va bene, vi faccio il tabernacolo, arriverà l'oro del tabernacolo per donare l'oro del vitello d'oro, che il vitello d'oro ha tolto la presenza divina da dentro del campamento, però il tabernacolo fa il contrario. E questo era il modo che Mosè usa e HaKadosh Baruch Hu anche usa per consolare il popolo. Dice tranquillo, tranquillo, fu perdonato, io sto con voi. E lui dice che dice la re, vedi, vedi, o vedete, Karati, io ho chiamato Beshem e nel nome di Bezalel, il figlio di Uri, il figlio di Hu, le Matei Yehuda, del tribù di Yehuda, e anche Ahisamar. Scusa, Aholiab, il figlio di Ahisamar del tribù di Dan. Anche qui le parole sono interessanti. E, vedete, ho chiamato e nel nome, Karati Beshem. Perché c'è bisogno di queste parole? Poteva essere scritto, ho chiamato Bezalel. Perché ho chiamato nel nome, Karati Beshem? È ovvio che quando chiami qualcuno, lo chiami nel suo nome. Come lo vuoi chiamare? E comunque c'è stato, io ho chiamato il nome di Mosè. Ho chiamato Mosè, ovvio, ho chiamato il nome di Mosè, Mosè è il nome. È ovvio che Bezzalel è il nome. Perché la Torah dice, vedi, anche vedere, da quanto una chiamata viene vista, una chiamata viene sentita, Masere e Karati, vedi, ho chiamato e nel nome loro. Qui c'è tanto di approfondire. La prima cosa, vedi il loro nome. Il segreto loro sta dentro il loro nome. Il nome Bezalel, che vuol dire Bezalel? Bezalel, se noi spezziamo la parola in due, vuol dire nella ombra di Hashem, Bezalel, ossia Bezalel sta nell'ombra di HaKadosh Baruch Hu. Qual è l'ombra di HaKadosh Baruch Hu se non nel tabernacolo, dove c'è la sua presenza? E lui è il figlio di chi? Di Uri, Uri che vuol dire luce, lui porta la luce, dove si porta la luce? Dentro il tabernacolo. E non solo questo, tutto questo grazie a che? Grazie a che lui è il nipote di Hu, chi era Hu? Tre volte Rashi nella Torah risponde a chi era Hu. E questo è molto strano, perché di solito Rashi, quando ti spiega una parola, ti spiega una volta, non è che ogni volta che nella Torah che la parola viene ridetto, HaKadosh Baruch Hu, Rashi rispiega che vuole dire la parola. Invece Hu, la troviamo tre volte che Rashi spiega. La prima volta è in Beshalach, quando c'era la guerra contro gli Amalekiti, che Mosè è andato sul monte. E sulle mani alzato c'era Hu da una parte Yoshua dice Rashi chi era Hu? Dice Hu era il figlio di Miriam, non solo questo dice Rashi, il marito di Miriam era Caleb ben Jefunne. Dopo un'altra volta in Parashat Mishpatim quando si parla di Hu un'altra volta figlio di Miriam. E dopo le nostre parashot un'altra volta, figlia di Miriam, abbiamo capito, Hur è figlia di Miriam, perché Rashi deve dire tre volte figlia di Miriam. E per mezzo di chi in questo Hur dovete sapere, quando Moshe Rabbeinu è andato sul monte, Lui ha capito che lui non ci sarà per 40 giorni. Che fa un leader quando va via? Deve nominare qualcuno. Lui ha nominato Hur Yaron. Hur, tu sarai il profeta, Yaron sarà il Cohen. E quando hanno voluto fare il vitello d'oro, sono arrivato a Hur, vogliamo fare il vitello? Ho detto, mai sia. Uno deve morire e non fare idolatria. L'hanno ammazzato. Mio maestro, chi è quello che era morto, era pronto a morire e non fare il vitello d'oro? Se di tutti quelli chi non era presente era Hur. E per questo Bezalel, che è il figlio di Uri, il figlio della luce, grazie a Hur, lui sarà quello che farà il tabernacolo. Quanto anni aveva Bezalel? 13 anni. Perché 13 anni? Perché c'è bisogno di fare scendere le 13 attributi dei misericordi, che con questo Hashem ha perdonato il vitello d'oro. Fra parentesi, è l'acronimo del suo nome Bezalel ben Uri ben Hur, senza allungare troppo. C'è tutti i 13 attributi di misericordia. Se voi prendete le prime lettere delle 13 attributi di misericordia, giocate un po', adesso prendete un cartello, scrivete, vi esce il nome Bezalel ben Uri ben Hur, avete tutti gli attributi di misericordia dentro questo nome. Quindi Karati Beshem, tu vuoi vedere perché io ho scelto Bezalel, vedere il suo nome, quale nome? Dopo abbiamo chi abbiamo? Aholiav ben Achisamach. Che vuol dire Aholiav? Aholiav, se tu spezza la parola in due, ti esce Aholi, la tenda di Av, del padre. Chi è il padre? HaKadosh Baruch Hu. Qual è la tenda di HaKadosh Baruch Hu? Il tabernacolo. Aholiav. E lui è il figlio di chi? Achisamach. Che vuol dire Achisamach? Se tu spezza la parola Achisamach in due, ti esce la parola Ach, che vuol dire fratello. Samach è avvicinanza. Ossia che ha fatto vicinanza tra HaKadosh Baruch Hu e tra Am Israele. Quindi dice HaKadosh Baruch Hu, voi volete sapere perché ho scelto loro due? Vede il loro nome parla del tabernacolo. Adesso dobbiamo capire perché il tribù di Yehuda e il tribù di Dan, perché questi due tribù? Noi sappiamo che il tabernacolo rappresenta la creazione del mondo. Quando HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo, HaKadosh Baruch Hu ha mischiato. Ha voluto creare il mondo con giudizio. Ha visto che il mondo non si può mantenere a giudizio, ha mischiato la misericordia con giudizio. Come viene chiamato il nome della misericordia? Shema Vaya, il nome Yud Kei Vav Kei, il nome che viene scritto e non nominato. È il tribù di Yehuda. Che abbiamo dentro il nome del tribù di Yehuda? Abbiamo il nome della misericordia, Yud Kei Vav Kei. Invece con il tribù di Dan, che vuol dire Dan? Dan vuol dire giudizio, il nome di giudizio. Se poi c'è bisogno uno del tribù di Giuda che rappresenta la misericordia e uno del tribù di Dan che Dan è la parola giudicare che rappresenta il nome del giudizio e questi due mischiandoci insieme come all'inizio della creazione hanno mischiato tutti le gevurot, tutti le giudizi con le chassadim, le cinque gevurot, le cinque chassadim, manze per tutto quanto là. C'è tanti segreti in queste cose anche. E questo vediamo. Vediamo che le nome, dice Kadosh Baruch Hu, voi pensate così. Andate a vedere le nomi delle gente, voi sapete perché fanno lo che fanno. E questo fa capire quanto per noi è il nome importante. Però adesso c'è bisogno capire perché ci sono le parole re, perché c'è scritto vedi. E per capire questo, Tzadikin, dobbiamo fare qualche introduzione quando che il tempo noi permetto. Dice la Gemara. Non si può nominare uno che è in carico sul pubblico senza che il pubblico dà permesso. Così c'è scritto. Da dove si impara? Da Bezalel. Perché? Dice la Gemara che quando HaKadosh Baruch Hu ha scelto Bezalel, è andato a Moshe Rabbeinu. Ha detto Moshe, tu sei d'accordo che Bezalel sarà quello che costruisce il tabernacolo? Ha detto Moshe al creatore, scusa. Sì, per te va bene, chi sono io? Sì, per te HaKadosh Baruch Hu va bene, non mi deve manco chiedere. Cioè, va bene, vai a chiedere al popolo che dicano loro. No? È andato Moshe Rabbeinu al popolo, ha detto: Popolo, voi siete pronto che Bezalel sarà quello che costruisce il tabernacolo? Anche loro hanno risposto la stessa cosa. Ha detto: Moshe, se tu è leader, pensi che va bene, e Hashem pensa che va bene. Chi siamo noi per dire sì o no? Va bene, va bene, va bene. No. Non sa di chi. Io non ho capito. Non abbiamo visto che quando si nomina un leader si chiede al pubblico che pensa. Quando Hashem ha scelto Mosè, ha chiesto al pubblico che il pubblico pensa. No. Quando ha scelto Aaron, ha chiesto al pubblico quello che lui pensa. Anzi, nel pubblico c'erano che dicevano: ah, tutto dentro la famiglia. Mosè profeta, fratello dopo con la storia di Korach. Quindi, perché la Gemara dice si deve chiedere al pubblico? Yehoshua, quando hanno nominato Yehoshua, per essere quello che deve essere leader dopo 120 anni di Moshe Rabbeinu, quello che va a dare al popolo in Israele, hanno chiesto al pubblico, si sono d'accordo? Anzi, il Midrash dice che le Tzanè d'oro hanno detto mai, Yehoshua, quello che sistemava le banche dentro il posto di studio, Yehoshua che faceva? Che era il suo lavoro? Quando terminava la giornata, lui sistemava le banche, le libri, le sedie. E detto, ma quello là che sistema le sedie, lui sarà quello che sarà il leader del popolo ebraico. Ha detto Moshe Rabbeinu è come un sole. Yoshua è come la luna paragonato al sole. E il popolo non era così, c'erano chi non erano così contento. Quindi non vediamo che hanno chiesto il pubblico, si sono d'accordo. Qual è la differenza? Perché qui c'è bisogno chiedere al pubblico. Che succede qui? Che è diverso da tutti? Torniamo al Rashi. Rashi tre volte spiega chi era Hur. La prima volta la figlia di Miriam e il suo marito Caleb. La seconda volta dice Rashi è il figlio di Miriam e di Caleb. La terza volta dice solo il figlio di Miriam. Ma sembra che è più importante, che Hur è il figlio di Caleb o di Miriam? Sembra di Miriam, perché di Miriam? Perché tre volte Rashi dice, due volte con il marito, una volta solo la madre, sempre che la cosa importante è che Hur è discendente di Miriam. Io le maestre non avete capito. Se voi pensate che Bezalel è scelto per il suo nonno Hur che fu ucciso nel vitello d'oro, non avete capito ancora la storia. Lui non fu scelto per il suo nonno, fu scelto per la sua bisnonna. Qual è la storia? Noi sappiamo che il faraone, ricevuta la profezia delle sue stregonerie, là aveva tutti i suoi consiglieri, che deve nascere quello che deve salvare il popolo ebraico. Deve nascere. Dobbiamo uccidere tutti i maschi. Come si fa? Ha chiamato le due ostetrici. Chi erano? Uno si chiamava Shifra, Shifra che era Yocheved, perché Shifra? Perché Meshaperet, lei teneva cura, sistemava. L'altro si chiamava Pua, chi era Pua? Miriam, che faceva? Lei parlava, tranquillizzava il bambino. E tu vedi, se è un maschio figlio, dovete sapere, questo maschio figlio deve essere ucciso subito, quando esce dalla pancia, senza che la madre vede, uccidetelo e dite alla madre che il bambino mai sia nato morto. Che succede? Loro non hanno fatto niente di questo là. Vatirena, vatechayena, che hanno fatto? Hanno fatto vivere le figli. Le maestre mettono una piccola esclamazione su questa parola, vatechayena. Vatechayena è un verbo attivo. Ossia, la cosa giusta, se io voglio dire che loro non hanno ucciso, era forse dire in ebraico, ve lo argu, e non hanno ucciso. C'è scritto Vatechayena, sembra che le bambini hanno vissuto, le bambini sono vivo grazie a loro. C'è un midrash molto interessante. Dice, di solito, quando donne partoriscano, statisticamente, adesso non andiamo oggi che c'è l'ospedale, anche oggi succede, poi andiamo anni fa dove non c'era ospedale e ultrasound, non c'era il cesario. Non c'era niente di questo. Tanta volta mai sia, succedeva che le figlie non nascevano mai sia, o il cordo, l'ombelico, non voglio parlare troppo, però ci sono tante volte. O ci sono bambini che nascono con difetti. Ossia, la domanda che si deve chiedere, e questa è la domanda, nessuno è morto in tutto questo tempo di una morte naturale? Che vuol dire Vatechayena Yeladim? Dicono le maestre Miriam e Yocheved, sapete che facevano tutto il giorno? Pregavano a fronte a Kadosh Baruch per favore. Anche che di solito ogni tanto un bambino mai si muore, o ogni tanto un bambino nasce con defetto, che non succederà. Perché se morirà un bambino, che diranno tutti i nostri fratelli ebrei? Che noi l'abbiamo ucciso perché il faraone l'ha detto. E per questo loro hanno pregato tutto il giorno. Anche che per loro poteva essere una convenienza, perché se no, lasciava una morte, potevano dire al faraone, vedi, noi abbiamo ucciso, qualcosa abbiamo fatto. Invece no. Meglio che non devono dire al faraone che Hasso e Shalom e i loro fratelli non sospettavano che loro hanno ucciso. E per questo loro hanno pregato, perché hanno assicurato se uno nasce mai sia morte, non diranno che è morto per causa naturale, che diranno? Che loro l'hanno ucciso perché il faraone l'ha comandato. Quindi va te chayena e tailadim, tutti fino all'ultimo miracolosamente vivano, nessuno nato manco con un difetto, perché? Perché Miriam e Yochevet hanno pregato, 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 pregato. Che ha fatto a Kadosh Baruch? Kadosh Baruch subito ha dato ricompensa. Vayetev. Poi invece poteva non pregare, lasciava uno morto, poteva andare al faraone, vedi, abbiamo fatto qualcosa. Ma no, per voi era più importante che Hashem non si penseranno mai ai tuoi fratelli, che non ci sarà odio tra Am Israel, che salvare voi stesso. Kadosh Baruch ha dato bontà. Vayetev ha fatto bene, ha fatto nascere Moshe Rabbeinu, ha fatto nascere Moshe, che è Tov. Che anche ha dato la Torah, che è Tov. Però Tzadikim Miriam, abbiamo detto Puah, che vuol dire Puah, che parla. Dove HaKadosh Baruch Hu parla con il popolo? Ha parlato con Moshe, però parla del tabernacolo. Quindi Miriam che parla alle bambini, che ha pregato alle bambini, da lei, della sua discendenza, sarà quello che costruirà la casa da dove si prega Hashem, da dove si parla con Hashem. Adesso, che è successo? Da dove ha avuto la forza di morire, di essere pronto a morire per il vitello d'oro? Ma se la storia, il grande qui, la storia non è Hura, Miriam. Hura è entrata da sua madre. La sua madre era pronta a morire. Anche se il faraone uccideva noi che hanno pensato? Miriam e Yocheved erano sicuri che il faraone lo ucciderà perché non hanno ucciso le bambini. Non ci fregano, noi non facciamo quello che dobbiamo fare. Hur, dove hai imparato questo? Hur ha imparato questo della sua madre. Quindi tutta la forza di Hur, da dove viene? Viene da Miriam. Lei è la grande eroe qui in questa storia. Adesso. Tu dire e karati beshem. Dire maestri che Bezalel. C'è scritto, Hashem dice, vedi, io ho chiamato nel nome. Le maestre dicono che Bezalel. Bezalel è l'incarnazione di Hur. Anche che c'è scritto, Vaimmaleh oto ruach Elohim. Io l'ho dato il spirito, ruach Elohim. La parola ruach, che vuol dire spirito, se tu cambi l'ordine delle lettere, ti esce il nome Hur, sono le stesse lettere. Quindi, perché c'è bisogno chiedere al popolo se loro sono pronto che Bezalel sarà quello che farà il tabernacolo? Perché immagine Re, vedete, tu vedi questo ragazzo, si vedeva, la sua faccia era uguale a quello di Hur. Abbiamo detto che l'esterno dell'uomo è l'anima. Se secondo l'esterno si può sapere quell'anima c'è dentro. Quindi quando si vedeva Bezalel, tutti vedevano questo Hur, questo Hur. Ha detto a Kadosh Baruch Hu, chiedi permesso al popolo. Se loro sono pronto a vedere quello che loro hanno ammazzato, che lui sarà quello che costruirà il tabernacolo. Potete immaginare l'assente di colpa? Se tu ogni giorno vedi questo là, che ha la faccia di quello che tu hai ammazzato, e sta consumando il tuo tabernacolo, c'è bisogno di coraggio. E per questo è da Kadosh Baruch Hu. Non è che si chiede, Moshe non ha chiesto, Yoshua non ha chiesto, per cui c'è bisogno da chiedere. Perché il popolo deve quotidianamente vedere la stessa faccia dell'uomo che fu ucciso. E questo dire ai maestri, alla grandezza di Bezalel. Tzadikim, su Bezalel si può parlare tanto. Yadà le tzarefotiot, Bezalel sapeva con le lettere come creare. Non possiamo immaginare che era Bezalel. Bemet, c'è chi dice, se c'è bisogno di fare un discendente di Hur, perché non è il figlio di Hur? Perché
Scusa. Dicono i maestri, perché Bezzalel? Noi non possiamo capire che vuol dire Bezzalel, non immaginiamo la grandezza di Bezzalel, non possiamo immaginare. Lui sapeva le zarefotiyot, sapeva come prendere le lettere e fare insieme. E poi se c'era anche bisogno di un figlio di 13, perché 13? Perché 13 è un'età molto interessante. Da un lato 13 non ha nessun peccato, perché appena è divenuto Bar Mitzvah. Dall'altro lato c'è bisogno di uno che già ha un obbligo, come uno che non ha obbligo, uno di 12 anni può fare un tabernacolo. Il tabernacolo deve essere la casa di Hashem. Quindi 13 anni possiamo dire l'inizio è un cosa puro, non solo questo. C'è un Zohar molto interessante. E il Zohar dice, noi sappiamo che la nostra anima, non tutti gli ebrei hanno la stessa anima, ossia, non tutti gli ebrei hanno la massimo della no, la loro anima. È come un telefono, no? C'è un telefono, la telefono ha una batteria, sì, a volte c'è 20%, 30%, 80%, 90%, non è sempre carico tutto al 100%, a volte è scarico. Così anche noi, ognuno di noi il corpo l'abbiamo, il telefono l'abbiamo. C'è uno che carica 80%, c'è uno 60%, c'è uno 20%, c'è uno 1%, c'è uno arrivo a 100%. Insomma, la nostra anima deve essere divisa in tre. Nefesh, Ruach, Neshama, tre parti. Quando tu nasci, ce l'hai solo il Nefesh. Nefesh vuol dire la parte più bassa. Dice il Zohar, se tu arrivi a 13 anni e ti comporta in un modo che è degno, sei un tzaddik, Hashem ti dà il Ruach. La seconda parte. E quando ti arriva a 20 anni, che noi sappiamo che anche 20 anni è un'età speciale, perché fino a 13 anni uno viene giudicato per cose che viene fatto in questo e tra il prossimo, per esempio un ladro già viene giudicato a 14 anni, uno che ha ammazzato già viene giudicato subito. Qualcosa tra noi e il creatore fino a 20 anni. A 20 anni ti entra la Neshama, quindi Nefesh, quando nasci. Ruach, quando hai 13, solo se ti comporti bene, e 20, se ti comporti bene, Neshama. Se non ti sei comportato bene a 13 e a 20, dopo si può anche, forse devi lavorare di più. Sai, la cosa facile è che 13 sei un tzaddik e 20 e così la vita pian piano facile, però se no, si può sempre ricevere tutti questi livelli anche dopo. E poi questo che c'è scritto? C'è scritto, vai male oto Ruach Elohim. Quando Bezzalel aveva 13 anni, che c'è stato che Hashem ha dato a lui Ruach Elohim, il spirito, Ruach, la traduzione letterale sarà spirito, Ruach Elohim, perché? Perché a 13 anni entra il Ruach dentro l'uomo, se lui ha ricevuto questa Ruach, una carica che non possiamo manco immaginare, per fare questo tabernacolo, Sadikim, possiamo allungare tanto, però dobbiamo sapere che stiamo entrando nel mese di Nisan. Il mese di Nisan è un mese che è involto di miracoli, da destra e di sinistra. La parola Adar, che è il mese di Adar, vuol dire io sono Hashem che ti guarisce. Ani Hashem Rofecha. È il mese di Iyar, che è il mese dopo Nisan, stessa cosa, cranimo. Ani Hashem Rofecha, io sono Hashem che ti guarisce. Quindi Hashem guarisce da destra e da sinistra in Volcra Nisan. E per questo nella parasha scorso che abbiamo letto, abbiamo fatto uscire due sfarim. Il secondo sefer era il sefer di Parà, che parla dell'impurazione delle morti. Perché adesso nel mese di Nisan è un mese dove uno deve sapere c'è bisogno di purificare se stesso, c'è bisogno di santificare se stesso per essere pronto a ricevere la Torah. I tzaddikim, la cosa principale che dobbiamo lavorare è la umiltà. Dobbiamo essere pronto a essere liberati. Però tu sai che hai bisogno per essere liberato, la prima cosa che hai bisogno è capire che tu hai bisogno che qualcuno ti libera. Se tu pensi che tutto va bene, non ti devo liberare, stai a posto. Tu devi capire che tu sei schiavo. Si capisce che sei schiavo, qualcuno ti può venire a liberare. Se tu pensi che già sei un uomo libero, come ti posso aiutare? Dobbiamo sapere questo, siamo tutti schiavi. Schiavi, sì. Ai nostri vizi, ai nostri desideri, alle nostre cose, sì, ognuno con le sue, ognuno conosce su se stesso meglio. Quindi dobbiamo portare tanta umiltà, capire che questo non deve essere così. Non rendersi a questa cosa, non deve essere così. E L'uomo deve essere lui quello che comanda su se stesso. E per poter comandare su se stesso, Kadosh Baruch Hu, c'è bisogno di aiutare e combattere l'Yetzer Hara. E questo, tutta la storia del Mashiach è questo. Benissani Galu, e nel mese di Nisan furono salvati. Ubenissana Tidim Migaele, nel mese di Nisan saranno salvati. Che possa Hashem può dare purificazione a tutti noi, aiutarci a arrivare all'umiltà, aiutarci di vedere il tabernacolo, di vedere il Bet HaMikdash, aiutarci di sentire HaKadosh Baruch Hu, di vedere HaKadosh Baruch Hu, di ascoltare HaKadosh Baruch Hu. E il Rashash porta una tefilah speciale che si fa dopo Tikkun Hatzot a mezzanotte. Che ogni ebreo la deve dire questa tefilah, se lui fa Tikkun Hatzot sul Bet HaMikdash. E là nella tefilah c'è una parte che dice: io voglio avere il merito di vedere Hashem. E io voglio avere il merito di ascoltare Hashem, e io voglio avere il merito di sentire Hashem. Ogni volta quando io dico questa tefila, dico: vedi, a volte uno dice che io posso arrivare a un livello di vedere, ascoltare. No, no, tu devi chiedere questo. Tu sei capace di vedere, tu sei capace di ascoltare. Basta che tu capisci che tu puoi arrivare. Se non ci sei arrivato è perché non sei libero ancora, quindi manca un po' la umiltà che possa Hashem liberare tutti. Shabbat shalom uvorach.